Non ci sentiamo da qualche settimana per i nostri consueti punti generali su quanto avviene a Torino e dintorni, e però, come dire, la città va avanti, no? Va avanti nel male, ma anche nel bene. E in tutto questo poi ci sono stati, ci saranno anche prossimamente tutta una serie di iniziative, come dire, di dibattito e di assemblea che abbiamo già seguito tempo addietro. Ecco, io ti lascerei subito la parola, anzitutto per fornirci un po' un sintetico quadro generale della città, almeno di quello che è la città attualmente a tuo parere. Non sarà facile, ma puoi farcela, no. E poi vediamo un po' invece le iniziative, le assemblee a cui hai partecipato, insomma, che cosa sta uscendo fuori, cosa ci si deve aspettare per il futuro.
Ok, sì, allora cerco di andare sinteticamente, premetto sempre su questo, purtroppo io negli ultimi tempi a Torino ci vivo molto poco, quindi alcuni processi di trasformazione e cambiamento non riesco a seguirli al 100%, ma su cose puntuali più di approfondimento rimando da altre fonti. Però allora, la novità di queste settimane è stata appunto, dopo lo sgombro, la rioccupazione di uno spazio, l'attivazione di una serie di assemblee o di realtà che si stanno mobilitando attorno a questa nuova realtà occupata, ma comunque per discutere, proporre azioni e analisi su vari temi, tra cui il lavoro, tra cui appunto, la riqualificazione urbana. Quindi questa è una realtà, nonostante lo sgombro e la militarizzazione dell'area sotto gentrification e repressione, va avanti un ragionamento collettivo dal basso che non si è fermato assolutamente, anzi probabilmente ha avuto pure delle spinte di accendersi interessanti. La novità di queste ultime settimane, su cui si è costruito anche un evento che ha coinvolto la rete, non so come dire, l'assemblea, a questo punto cosa succede in città, è questa dell'inaugurazione del mercato fighetto, se mi posso dire l'espressione, di Porta Palazzo. Sabato 13 è stata l'inaugurazione di questa parte di mercato di Porta Palazzo, che è l'area coperta, uno dei tanti mostri architettonici costruito dalla Fuxas a suo tempo, semi-inutilizzati. Io ci ho messo vedo una volta dentro, se va in piazza neanche se ne accorge, vedi questa costruzione, ma in realtà chi va a Porta Palazzo va al mercato, gli interessano i banchi tendenzialmente, quindi questa parte coperta, che non è la parte dove sono i banchi, frequentatissima, le parti coperte, è una costruzione a sé che sta lì in mezzo, in un angolo in realtà della piazza, è stata riadattata a sorta di mercato stile Italy di prodotti fighetti di vario tipo. Nella pagina Facebook di Cosa Succede in Città c'è la foto di questi panini con la mertodella, la modica cifra di 8 euro
che sono diventati il simbolo del mercato in qualche modo.
Va bene tutto, però 8 euro un panino con la mortazza è veramente veramente troppo. E che è successo? Che attorno all'evento di inaugurazione si è costruito un controevento nato per iniziativa una serie di realtà locali, appunto realtà che ruotano attorno all'ex asilo, persone a vario titolo e anche l'assemblea universitaria che fa da un po' da collettore di parte di queste iniziative, darsi appuntamento alle 7 del pomeriggio di sabato per costruire un controevento, diciamo, in un punto della piazza abbastanza vicino ma non troppo, perché ci si aspettava quello che poi è stato. Io purtroppo non c'ero, però le persone che hanno raccontato appunto hanno parlato e testimoniato con foto in un spiegamento di polizia assolutamente, insomma, come dire, ingiustificabile sul piano di rischi reali che non c'erano, quindi proprio a fare da cordone. E l'idea era mangiare e bere in maniera spontanea, portandosi prodotti, insomma, da distribuire gratuitamente, aspetti decisamente differenti, non è che venivano fatti pagare, chi li ha comprati non li ha comprati a 8 euro al panino con la mortadella, e li ha messi a disposizione. L'idea era costruire un po' di socialità dal basso e da contrapporre a quest'altro tipo di socialità riservata esclusivamente a un'elite, anche perché si entrava credo solo su invito. E in questa occasione si parlava con le persone interessate di quello che stava succedendo, si faceva un po' di informazione, di microanalisi anche puntuale su con chi aveva voglia di stare un po' a discutere. E questo è stato un po' un evento importante perché ha toccato uno dei simboli della città in un momento in cui la cosa più interessante forse da analizzare è il cosiddetto storytelling delle zone interessate, quindi da un lato appunto le rappresentazioni incentrate sulla paura, l'insicurezza e il rischio di certe aree della città che servono a legittimare interventi, dall'altro queste rappresentazioni iperpositive del cambiamento, della trasformazione, che invece esaltano il bello e l'esotico, giocando in alcuni casi con gli stessi attori e con gli stessi soggetti sociali. Quindi Aurora può essere il luogo della paura e del rischio perché è pieno di immigrati, che è un'altra concentrazione di persone non italiane, allo stesso tempo diventa invece nella narrazione opposta il luogo in cui in 5 metri hai 5 ristoranti etnici diversi, dove il bello, la diversità diventa ricchezza, bellezza e valore culturale, ma indirettamente economico. Quindi questo è un po' il quadro. Delle cose ultime che appunto riesco a catturare io con il mio radar, ripeto, molto intasato e limitato dai miei spostamenti e dalle mille cose su cui sono focalizzato. Attorno a questa cosa qui ci sono stati 2 incontri, ci siamo visti 2 volte. Allora, in questa fase la cosa succede in città, oltre a questa cosa più pubblica, ha organizzato altri momenti pubblici. Le assemblee, come diciamo, sono state 2, quella enorme iniziale e un'altra molto partecipata poco dopo. Adesso siamo in una fase di incontri costitutivi rispetto a un'assemblea o a nuove assemblee che si faranno nelle prossime settimane, mesi, e l'idea appunto, ci abbiamo messo un po' a trovare la quadra, perché la dimensione di questi incontri da sempre oscillava tra la dinamica assembleare, ognuno porta la sua esperienza libera, e lo stare un po' su un argomento. Siamo andati verso ritagliare nel penultimo incontro un focus, cercando di concentrarci su una doppia, chiamiamola dicotomia, per realtà un po' più complicato, repressione da un lato e consenso dall'altro, cercare di analizzare le trasformazioni della città di Torino in un quadro più ampio, proprio perché non è che Torino è il centro del mondo, per fortuna, quindi quello che succede qui in realtà riflette dinamiche molto più ampie e generali. E quindi da un lato focalizzandosi sugli strumenti, le logiche e le categorie impiegate per reprimere, e dall'altro sul tema del consenso, perché una cosa che è emersa nelle ultime discussioni era proprio questo. Il punto è che molte di queste cose che vengono fatte godono di consenso. Fino a che punto ne godono e come si può smontare questa macchina del consenso? Quindi come si può cercare di decostruire quei meccanismi per cui le persone alla fine, di fronte a un atto delle forze dell'ordine, a un provvedimento di un sindaco, dicono: ha fatto bene, ha ragione. È un tema assolutamente non nuovo, antico, ma quanto mai attuale. Proprio perché il punto di ragionamento è che in Italia non siamo messi così male da avere un consenso assoluto e monolitico su certe cose. Ci sono delle dinamiche per cui a certe condizioni il consenso si rompe. Ne possiamo esemplificare 1000, dai casi appunto di mala polizia a certi provvedimenti che vanno a urtare poi la vita quotidiana delle persone. Militarizzi Aurora e fai sì che le persone, per portare il cane a fare la pipì la sera, debbano mostrare il documento 6 volte, e a un certo punto anche chi proprio non ha simpatia per il mondo dell'anarchismo, forse la terza volta, si fa un po' girare le scatole e dice: ma sarà che si sta un po' esagerando, sarà che questa repressione è eccessiva, sarà appunto che forse tutta questa rappresentazione, buoni, istituzioni buone contro anarchici cattivi, non funziona, andiamo a vedere. Quindi l'idea era un po' giocare su questa contrapposizione, focalizzandoci sull'analisi rispetto a determinate dinamiche della repressione e sull'analisi rispetto a determinate dinamiche del consenso, con l'intenzione, rispetto alla prima, di avere più strumenti per capire e fronteggiare i meccanismi repressivi, dall'altro di provare a giocare sullo smontare il consenso. L'esperienza di sabato chiaramente è andata in questa direzione, cercare di mostrare alle persone che c'è un altro modo di vivere quella cosa, ironicamente di costruire l'esperienza di questa inaugurazione, tutto ciò che la circonda in termini discorsivi, narrativi e quant'altro, e poi approfittare per parlare con le persone che circolavano per l'area e spiegare loro quello che sta succedendo da un'altra prospettiva. Quindi questo era un po' l'obiettivo. Ieri infatti la riunione è stata, diciamo, più operativa delle altre, ci si è focalizzati su alcuni temi, in particolare sul tema dell'ordine pubblico, della gestione dell'ordine pubblico, anche a fondi tra virgolette tecnici sul tema, con l'analisi delle conseguenze del decreto Salvini in termini di gestione degli eventi, in particolare blocco stradale e i DASP urbani. Qui c'è un documento di ieri, Alessandra Agostino, giurista che molti conoscono, attivista, non è potuta venire, ma ha mandato questo documento molto chiaro di 2 pagine che abbiamo fatto girare prima nella mailing list, abbiamo riletto all'inizio dell'incontro, l'ha letto Giovanni Semi e abbiamo appunto cominciato la discussione da lì. e poi ci si è spostati più in dettaglio appunto sul tema dell'ordine pubblico di polizia da un lato e dall'altro sul tema della sicurezza e della sicurezza urbana, analizzando gli attori in gioco, le categorie coinvolte, le modalità operative e le tensioni interne, quindi non un'analisi delle norme in senso stretto, anche perché sono stati pure dei momenti di discussione interessanti tra prospettive diverse. Chi contestava diceva beh, ma ci fermiamo all'analisi delle norme che tanto non vengono rispettate. Non è quello il punto, non è studiare il diritto di polizia perché tanto è molto vago, il punto è studiare come le persone che svolgono certe attività professionali costruiscono un tipo di mentalità attorno a regole chiare oppure attorno a regole vaghe che lasciano ambiguamente spazi di indeterminatezza per garantire una libertà d'azione, e vedere come appunto attraverso l'analisi dell'uso, non degli strumenti formali, ma dell'uso politico degli strumenti formali, nascono cose interessanti. Sono emersi per i temi la spoliticizzazione dei movimenti, la delegittimazione dei movimenti che passa attraverso la negazione del loro carattere politico, la paura di certi tipi di comportamenti a prescindere, il ruolo dei sindaci che si fanno sovrani su materie su cui non avrebbero autorità diretta, l'uso politico di strumenti tecnico-amministrativi, la differenza tra diritto penale del nemico e diritto poliziesco-amministrativo del nemico, i concetti di ordine pubblico e la questione dei valori in gioco dal punto di vista etico che vengono negati ma continuamente ritornano. Insomma, questioni piuttosto grosse ma con declinazioni molto operative, quindi che succede quando ti controllano i documenti, che diritti ha, che diritti non hai, quindi qual è la rappresentazione che viene data dalle istituzioni di polizia di questo momento e qual è il quadro giuridico reale. Nello scarto tra l'uno e l'altro emerge il potere delle istituzioni che spaventano le persone anche minacciando provvedimenti, fermi, controlli ulteriori proprio per evitare reazioni o per evitare contestazioni. Quindi anche lì il tema del consenso è tornato: se ci fosse più informazione su quello che veramente la polizia può fare e chiedere quotidianamente, forse un certo tipo di consenso, quella persona classica dice vabbè, ma fanno bene a controllare, siamo tutti più sicuri, forse verrebbe meno. Ecco, sono dei punti.
Senti, questa assemblea, diciamo, quando abbiamo cominciato a parlarne, quando ce l'hai raccontata, era un luogo come dire, molto ampio e anche molto eterogeneo, intendendo questo termine nella sua accezione più positiva possibile. Ci sembra così da fuori che con il passare del tempo abbia mantenuto queste qualità, insomma, è un qualcosa di cui ci si può ritenere soddisfatti, no?
Assolutamente, guarda, questi incontri, ripeto che sono incontri tra virgolette operativi in vista di un'assemblea più ampia, sono organizzati attraverso una mailing list che ormai conta diverse decine di persone, e se vediamo non siamo mai scesi sotto i 30-35 partecipanti, e comunque rappresentative di parecchie realtà torinesi di movimento, non solo. Quindi andiamo a vedere anche le componenti delle varie sinistre antagoniste, tra virgolette, erano quasi tutte presenti in quasi tutti gli incontri, e questo è un aspetto molto importante di cui insomma siamo tutti molto contenti, perché era uno degli obiettivi, venire insieme persone diverse. Uno degli scopi che emerge è quello di costruire strumenti concettuali e operativi, nella consapevolezza che poi ognuno degli strumenti fa quello che vuole, perché non è che deve emergere una posizione politica condivisa da questa assemblea, né una condotta d'azione in piazza nel quotidiano condivisa. Ci sono appunto persone radicalmente antistituzionali, così come sono persone che dentro le istituzioni a determinate condizioni ci vogliono stare. Legittimo, entro un certo limite, assolutamente, quindi si può stare tutti insieme, però appunto l'elemento centrale è l'obiettivo, non è esprimere una visione comune, l'assemblea che delibera qualcosa. Infatti anche idee iniziali di scrivere un manifesto, un documento, sono state abbandonate perché non è quello lo scopo. Lo scopo è creare degli strumenti di analisi e di azione condivisi, e poi ripeto, ognuno con questi strumenti fa un po' quello che vuole. Ben venga se si crea una convergenza condivisa almeno su certe linee, ma se non succede non è un problema di per sé, che l'obiettivo, almeno quello proprio più immediato e più realistico, un altro è quello proprio di fare ragionamenti insieme e di farli girare, ecco. Quella cosa interessante è che sta raccogliendo insomma anche l'interesse da parte delle autorità, diciamo. Lo spiegamento di polizia che mi hanno raccontato sabato era veramente notevole rispetto al numero anche di persone, che non erano poche, ma non è che c'era una folla oceanica, una folla tra l'altro chiaramente non organizzata per alcun scopo di azione di forza di alcun tipo, cioè gente che siamo portati i tavoli, le posate, i bicchieri da mangiare e da bere, quindi era una specie di picnic in piazza di fronte al luogo dell'inaugurazione. Nonostante questo, perché la notizia era circolata prima, chiaro che quindi c'è un po' di attenzione su questo luogo, ma bene che sia così, perché lo scopo è anche far sapere pubblicamente, tutto pubblicizzato, tutto pubblico, perché c'è uno spazio di ragionamento che coinvolge anche persone che svolgono una certa attività, che parlano insieme con persone estranee al mondo della ricerca, ma attive sul territorio. E quindi c'è una saldatura in questo caso che è evidente, al di là delle differenze di visioni, di repertori d'azione, come si suol dire, negli studi di movimento, ma c'è una convergenza in questo senso nella fare analisi e nel individuare anche momenti di protesta condivisi e nel elaborare al limite anche appunto idee proposte insieme, ma il fatto che raccolga l'interesse, un po' la preoccupazione tra virgolette, questo è un fatto molto interessante.
Sì, anche perché poi diciamo il lessico che viene utilizzato dall'altra parte è molto pesante, molto violento, insomma la stessa amministrazione comunale utilizza il termine di anarchici e di fecinorosi, insomma, secondo modalità che almeno a livello così lessicale a me personalmente hanno riportato ai tempi di Sole e Baleno, ecco, per capire insomma qual è il tipo di definizione che viene dato. È vero che i tempi sono questi e sono i tempi dell'apoteosi anche del linguaggio, per carità, però insomma c'è molta violenza e molta pesantezza anche soltanto nel come si usano le parole, ed è un po' lo specchio dei tempi, ma evidentemente un po' anche il risultato di una mobilitazione, di un ragionamento che a Torino evidentemente ha raggiunto dei livelli che purtroppo nelle altre città italiane invece non stiamo ancora aspettando.
Cioè, vabbè, ma questo
non sarà il centro del mondo, per carità, no, però no. In questo momento almeno nel nostro paese è forse la città più avanti da questo punto di vista, no?
Guarda, sì, in un certo senso, a me questo fa molto piacere, appunto, nel senso che vivo qui da 10 anni, da vari anni, non lavoro mai da 5. Io non lavoro più all'Università di Torino in senso stretto, però avendo parecchi amici che ci lavorano ho mantenuto un contatto, quindi comunque un punto d'osservazione per me, ripeto, non quotidiano. Sì, devo dire che la sensazione è che ci sia un passo in più, ma io ho la sensazione che questo passo si potrebbe fare domani in tantissimi altri luoghi in Italia.
Certo.
Ci sono tantissime altre università in città collocate con realtà di movimento, magari litigiose tra di loro, ma comunque attive. Quindi questa cosa si potrebbe fare domani anche a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo, a Padova, tanto c'è Bologna, ne parliamo, insomma ci sono tantissimi posti in cui sarebbe pensabile una cosa del genere. Deve, chiaro, come in questi casi, in queste cose è sempre difficile capire qual è la miccia, no, che innesca un po' il processo. Qui c'è stato quello sgombro talmente assurdo, talmente violento, talmente proprio eccessivo da tanti punti di vista, che ha riattivato una serie di persone e di ragionamenti che magari non si sarebbero riattivati. Quindi non auguro che succeda nulla di simile in altre città, come scusa, però può essere utilizzato come pretesto quello che sta succedendo qui per provare a costruire un ragionamento. Ripeto, poi appunto su ogni volta questa cosa la chiariamo, non è che l'università che scesa in campo, io direi magari, sono una serie di persone che numericamente non sono neanche poche, perché tra quelle che hanno partecipato attivamente come Università di Torino, io appunto formalmente sono Ca' Foscari, però, e quelle che comunque hanno espresso interesse, stanno nella mailing list, cosa dicono, fanno, comunque sono pronte ad attivarsi e tutto, sono varie decine, che non è per niente banale in un'università per quanto grande. Quindi non è l'università che è scesa in campo, non è la maggioranza delle persone che ci lavorano, però c'è un nucleo di persone che ci lavorano anche con posizioni a tempo indeterminato, per essere associati, non è, che hanno deciso di esprimersi chiaramente ed esplicitamente su questo punto, ed è un momento importante. Tra l'altro la vicenda del libro di Passarelli e Porto sulla Lega Nord dei giorni scorsi è interessante, c'è una mozione credo a livello regionale in Emilia Romagna tramite cui si proverebbe a impedire l'adozione di questo testo negli esami universitari della regione, una cosa folle sul piano proprio normativo.
Sì,
questo libro che banalmente dice delle cose molto evidenti sulla Lega Nord, che hanno dato fastidio al soggetto. Dico questo per dire che è un momento in cui c'è un po' di attenzione anche su quello che succede dentro l'università, ed è una cosa molto positiva per me, perché appunto io sento questo ruolo, lo sento, chi lavora dentro l'università secondo me, come la vedo io, ha il dovere anche di esprimersi pubblicamente su determinati temi, c'è una visione critica di farla sentire, e quindi anche in questo caso appunto è un libro, non è così radicale nelle tesi assolutamente, però è molto ben argomentato e dice delle cose apparentemente scontate, ma in realtà molto ben costruite, che hanno fatto incazzare parecchi vertici della Lega.
Sì, per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un libro firmato da due insegnanti universitari, peraltro non nuovissimo, sulla Lega Nord, che anzi sulla Lega ormai, che peraltro presenteremo qui in radio prossimamente. La cui tesi principale è che la Lega sia un partito di estrema destra. Fra l'altro, diciamo anche qui, insomma, ci sono illustri predecessori. La cosa, come dire, bizzarra che ricordavi tu è che ci sono state prese di posizione ufficiali per censurare sostanzialmente questo testo, no? Puramente e semplicemente per aver portato avanti questa tesi, fra l'altro.
Assolutamente, tra l'altro credo Passarelli sia la Sapienza e Torta Bologna, quindi anche altri atenei, appunto, come dicevo, che cominciano a essere coinvolti indirettamente. Sì, mostra un'altra dinamica di cui si parlava ieri in assemblea, relativa al concetto di ordine pubblico, e questa per me è una fissa di studio, ma la riporto quanto più possibile perché penso sia importante. Per questa idea dell'ordine pubblico viene diviso così negli studi giuridici e nei testi di polizia tra un ordine pubblico ideale e un ordine pubblico materiale. Si dice che il primo è un stato di assenza di conflitto tra principi e valori, detti più, quindi di regimi non democratici che non ammettono una pluralità di punti di vista, e quindi una pluralità di per sé disordine, l'ordine è ammetterne solo uno e tenere buoni gli altri. E si contrappone un ordine pubblico materiale che invece è una condizione di assenza disturbativa all'ordinato svolgimento della vita quotidiana. Nei testi di polizia, tranne alcuni scivoloni che capitano, ieri ne ho ricordato uno, questa mattina Radio Blackout, tendenzialmente i manuali di polizia dicono che l'ordine pubblico di polizia è un ordine pubblico materiale, non ha nulla a che vedere con le preferenze, i principi di orientamenti personali, ma ha a che fare soltanto con la prevenzione di comportamenti che mettono a rischio l'ordinato svolgimento della vita quotidiana, quindi che intaccano la proprietà privata, che comunque è costituzionalmente protetta, che intaccano la mobilità delle persone, il diritto alla libertà di movimento, anche quello costituzionalmente protetto, e bla bla bla. La contraddizione sta a vari livelli, a parte il fatto che in alcuni casi questi diritti costituzionalmente protetti vengono garantiti ad alcuni e non ad altri, per alcuni vengono repressi e per altri no. Se faccio una manifestazione e blocco il traffico con una ragione, non mi fanno nulla, se la faccio con un altro intervento. Ma a parte questo il tema è che molto spesso invece le forze di polizia agiscono nei confronti di alcuni soggetti e categorie sociali a prescindere dalle loro azioni, perché sono considerate portatrici di determinati tratti e comportamenti. Il tema delle misure amministrative della pericolosità sociale, dell'attribuzione quindi di sanzioni non penali ma amministrative a persone non per quello che hanno fatto ma per quello che pensano o che sono, dimostra continuamente questo scivolamento. Cioè, io dico che l'ordine pubblico è neutrale e materiale, ma in realtà intervengono nei confronti di persone anche se non hanno fatto nulla, prima che facciano qualcosa si pensano per me. Questa cosa del libro secondo me è indicativa di questo scivolamento continuo, che si va a punire non il fatto che io ho calunniato, ho detto il falso, non ci provano neanche a dire c'è una calunnia, c'è un'affermazione falsa, c'è stanno infangando qualcosa, c'è proprio una repressione di idee. Tu dici che la delega di la Lega è un movimento estrema destra, non va bene quella cosa in sé. Dici perché non hanno represso altri? Chiaramente la tesi non è nuova, ma reprimono loro perché quel libro sta girando, certo. Pubblicato da un grosso editore, gira all'università, viene presentato pubblicamente, hanno fatto decine di presentazioni in Italia, credo che sia stato anche in programmi radiofonici, forse di tutta televisivi, e allora dà fastidio. Però quello appunto è un'idea, evidentemente chi reprime questa cosa ha in testa un'idea ideale di ordine, certe idee non possono essere messe sul piatto, non possono essere dichiarate pubblicamente. Questa cosa sta venendo fuori, appunto una sottotraccia, una dimensione etica dello Stato spinge continuamente, viene messa sul piatto. la vicenda Pillon, tutta la vicenda delle questioni familiari è ancora più emblematica in questo senso, no? Sta venendo fuori, sta emergendo la realtà di una governo attuale, di un soggetto politico governante che certe idee le considera ammissibili, altre no. Quindi la questione degli atti o dei comportamenti dannosi o pericolosi è un pretesto, è l'unico vantaggio quindi di questa fase storica talmente estrema da questo punto di vista, è che almeno queste contraddizioni cominciano a essere messe sul piatto in maniera più chiara, e per questo è il momento, secondo me, che chi fa ricerca si metta un po' al lavoro.
Ah, questo sì, probabilmente l'avranno detto anche i tuoi colleghi, diciamo, nel 33, dicendo che stanno succedendo un sacco di cose interessanti. Speriamo, insomma, che la situazione sia migliore, ecco, da questo punto di vista. Diciamo, un po' come soleva dire un illustre storico, sai, a volte sono anni molto interessanti che però uno se li risparmierebbe,
no, infatti, assolutamente. No, infatti, no, questo lo dico sempre con molta cautela, perché non è che chi lavora all'università rappresenta l'università, si esprime ogni punto di vista, però secondo me chi fa questo lavoro ha un dovere di esprimersi, certo, di intervenire in un certo senso. Non è assolutamente, abbiamo già detto ogni volta che ci sentiamo questa cosa, però insisto, perché non sono contento appunto nella drammaticità che almeno alcune persone che prima non sensibili adesso si sensibilizzino, perché si rendono conto, cioè, cazzo, basta scrivere un libro per che si facciano venga indagato almeno a livello politico regionale, sì, basta.
Sì,
quindi anche quando ci si rende conto che basta quello, non bisogna scendere in strada a fare a botte con la polizia per passare dei guai, un sacco forse di colleghi si rendono conto di alcune
che l'asticella si è abbassata, ecco.
E si è abbassata, quindi forse è il momento di fare qualcosa che si abbassi ancora, questo sicuramente.
Va benissimo. Ok, Enrico, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie,
come al solito, soprattutto per le tue note, diciamo, ottimistiche sulla possibilità che da Torino in qualche modo degli esempi positivi possano estendersi anche altrove. I prossimi appuntamenti di cosa succede in città, prima di lasciarci, ce li puoi dare?
Assolutamente, allora la prossima riunione preparatoria dell'assemblea è il 29 aprile, e credo che poi verrà chiamata, decisa, un'assemblea a maggio. Su questo non ti posso dare ancora informazioni, perché è proprio in fase embrionale, non ci sono ipotesi neanche. Sicuramente è stato fissato un nuovo incontro per il 29, che credo avrà lo stile di quello di ieri. Si parlerà in maniera puntuale di una serie di argomenti, con l'intenzione di sviscerarli e di portarli in una dimensione assembleare più ampia. Quindi farà una discussione pubblica, stando un po' sul pezzo su certi temi, una serie di appunti preparatori e cose di questo tipo.
Benissimo, allora avremo modo di risentirci, sì, 29, prossimamente, insomma, non troppo in là. Grazie, okay, mille, come al
grazie
solito.